Benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast. Oggi, come al solito, sul ponte di comando abbiamo Matteo Mantovanelli,
Claudio Serena
e Omer Serafini.
E oggi siamo qui col Cylon Prof che ci parlerà di...
Eccoci, e beh, già lo vuoi sapere subito. Lasciami un attimo di assestamento, anche perché stasera ci vorranno tutte le vostre energie esoteriche, i campi astrali per dominare la materia, dal momento che ho deciso di parlare di magia nella fantascienza.
Un temone.
Comincerò da bravo professore facendovi una domanda. Cos'è che definisce la scienza? Noi parliamo sempre di fantascienza, ma cos'è la scienza?
Lo studio della...
Omar, vai in soccorso dei ragazzi, su, cos'è la scienza?
Ma secondo me è tutto ciò che potrebbe essere studiato e dimostrabile.
Sì, avrei detto lo studio dell'universo e delle sue leggi e di come funzionano, quindi sì.
Va bene, ragazzi, diciamo, non vi porto per le lunghe, anche perché sennò i nostri ascoltatori giustamente potrebbero cominciare ad agitarsi. In realtà, sì, una delle definizioni acclarate e accertate di scienza è un po' nella ripetibilità, nella dimostrabilità, soprattutto dopo, diciamo, la scienza moderna viene fatta risalire a Galileo Galilei, che ha sancito questo aspetto, no? Che appunto c'è un'indagine della... qui si potrebbero fare lunghi discorsi filosofici, non li facciamo. Comunque c'è un'indagine, diciamo, dell'universo, della natura, attraverso la ragione, attraverso l'osservazione, soprattutto che però poi viene caratterizzata dal fatto che è possibile in maniera sperimentale, come dire, ripercorrere determinate leggi che si sono scoperte e condividerle in maniera dimostrabile di fronte a tutti, condividerle, ripeterle e far vedere che appunto queste leggi in maniera trasparente, senza niente, senza meccanismi strani, senza che intervengano diciamo condizioni speciali, sono ripetibili. Quindi la scienza fondamentalmente si fonda su questo. Ma allora, in realtà, no? Noi, la fantascienza è evidentemente una estrapolazione di questo, no? È un'indagine della mente umana che fa in qualche maniera anche una proiezione a partire dalla nostra esperienza di scienza, fa una proiezione di quello che potrebbe diventare la scienza, quello che l'universo potrebbe riservarci, le leggi, no? Quanti romanzi di hard sci-fi in realtà partono dal presupposto di aver scoperto una nuova legge, una nuova forza, eccetera, eccetera. Beh, allora perché la magia non dovrebbe ricadere in questo campo? E infatti, se uno poi si fa un po' di giri nella fantascienza, diciamo, più bella di tutti i tempi, trova molto spesso grandi autori che propongono questo tipo di interpretazione. Qui si è fatto un dibattito abbastanza forte, se poi questo, quando si parla di magia in qualche maniera, si è scivolati per forza nel fantasy, siamo per forza nell'ambito di Harry Potter, anche se anche Harry Potter, se non ricordo male, c'è stato un romanzo della Rowling che ha vinto il premio Hugo.
Devo verificare.
Cari, penso proprio di sì, eh. Sì. Posso sbagliare clamorosamente, ma penso proprio di sì. In realtà c'è questa contaminazione, quindi questa sera, senza ulteriori indugi, vi proporrò un fuoco di fila di grandissimi autori che hanno, diciamo, tematicamente affrontato questo concetto della magia che diventa scienza, ovvero di universi, di mondi, di situazioni nelle quali si dimostra che in fondo la magia, laddove ci siano delle leggi dimostrabili e ripetibili, o universi nei quali queste leggi possono essere applicate in maniera sperimentale, allora la magia a tutto titolo diventa una scienza. In realtà, questo ci darà anche l'occasione di richiamare alcuni grandi autori citati nei miei precedenti interventi, uno fra tutti. Vi ricorderete certamente il ciclo di Harold Shea, di... mannaggia, ma io ho dei problemi di memoria. Vi ricordate lo stregone, il castello d'acciaio, di Sprague the Camp, di Sprague the Camp, che ho già una volta citato, dove la magia in realtà è vissuta attraverso il passaggio in universi paralleli, passaggio in questi universi paralleli che avviene attraverso la più... forse più formale delle matematiche, che è la matematica della logica, no? E in cui quindi di fatto è proprio questo il presupposto, no? Che attraverso una scienza a tutti gli effetti, si riesce a fare un viaggio in universi paralleli nei quali vigono, nei quali funzionano le leggi della magia. Ma siccome di Harold Shea e del Castello d'Acciaio abbiamo già parlato, io voglio cominciare stasera con un grandissimo della fantascienza a cui abbiamo dedicato anche un intervento appunto su fantascientifica, che è Paul Anderson, sì, citando e suggerendo la lettura del suo ciclo di Otherworlds e in particolare di Operazione Chaos e Operazione Luna, che sono i due romanzi che compongono questo breve ciclo, che sono separati da una ventina d'anni o forse qualcosina in più. Il primo, Operazione Chaos, è stato scritto nel 1971, se non vado errato, e Operazione Luna invece è molto più recente, deve essere del 1998. Questo si riaggancia anche a un recente intervento, quello che abbiamo fatto sulla fantascienza legata anche alla presenza di esseri mitici e misteriosi, in particolare abbiamo fatto la puntata sui vampiri, perché in Operazione Chaos la situazione che ci troviamo ad affrontare è quella di un universo parallelo, nel quale appunto la magia, innanzitutto l'esistenza di Dio è provata scientificamente. Quindi ecco, non c'è più questo dubbio, esiste un essere supremo scientificamente dimostrato. L'autore è molto particolare nella sua, si capisce che è il Dio cristiano, ma questa cosa viene un po' sfumata con una contaminazione con le altre religioni, tant'è vero che in realtà lo scenario è quello di una seconda guerra mondiale alternativa, indovinate un po', tra gli Stati Uniti d'America e il Califfato Islamico.
Tanto
questo vale la pena di andarselo
molto sul pezzo,
vale la pena andarselo a rileggere anche solo per questo. E questa seconda guerra mondiale viene combattuta in questo mondo, in questo universo parallelo nel quale tutte le leggi della magia sono leggi scientifiche e dove appunto l'esistenza di esseri sovrannaturali, di Dio, di un ordine diciamo etereo delle cose è appunto oggetto di scienza. La guerra ovviamente è una guerra combattuta a suon di magia e ci sono all'interno della storia i protagonisti che fanno parte, che appartengono appunto a tutte le categorie che ci possiamo immaginare. In particolare il protagonista principale è un lupo mannaro, un mutaforma. È estremamente interessante anche la descrizione appunto tecnica della capacità del mutaforma di trasformarsi in lupo mannaro e l'applicazione di alcuni stereotipi tipici di questo tipo di situazione. Per esempio, il lupo mannaro ovviamente diventa lupo mannaro con la luna piena, giusto? Ma in questo romanzo, per rendere la cosa assolutamente controllabile, gli scienziati sono riusciti a sintetizzare delle fialette di luce di luna che consentono al nostro protagonista di decidere lui quando vuole trasformarsi. Infatti, in quanto lupo mannaro, durante azioni belliche, in realtà è una specie di il nostro protagonista è una specie di mix tra agente speciale, soldato, spia, eccetera, eccetera, il fatto di potersi trasformare in lupo mannaro gli dà tutte le caratteristiche classiche del lupo mannaro, una quasi invulnerabilità,
una sorta di superpoteri,
è una sorta di superpoteri o comunque di poteri superiori a quelli dell'essere umano.
Questa cosa della fialetta di luna, visto che stai facendo il mix con tra magia e fantascienza classica, a me viene in mente le fialette di stelle di Galadriel, però del Signore degli Anelli.
Ma in realtà appunto la cosa molto interessante è proprio questa capacità degli autori. A me piace tantissimo questo specifico romanzo e un po' questa caratteristica si ritroverà in tutti quelli che citerò. Come ho detto, mi dovrete fermare perché ho qui una lista di almeno 10 e non so se ci riusciamo a tenere dentro il tempo a nostra disposizione. La caratteristica fondamentale, dicevo, è proprio quella di riuscire a contaminare aspetti realistici e diciamo di similitudine con quella che noi nel nostro sentire consideriamo scienza, questa ripetibilità, questo fatto di poterla in realtà gestire con la tecnica. Ecco perché poi un altro ragionamento interessante è quello di capire il legame tra la scienza e la tecnica, cioè la capacità poi di manipolare il nostro universo attraverso le leggi della scienza con la nostra diciamo appunto capacità tecnologica. Questi romanzi sono estremamente godibili in quanto appunto ti danno questa sensazione di essere tutto familiare, tutto perfettamente in regola col modo in cui noi siamo abituati a considerare il funzionamento del mondo, applicato però a un mondo assolutamente insolito. Basti solamente dire, e poi passo al prossimo romanzo, che in Operazione Chaos il nostro protagonista a un certo punto, diciamo, c'è anche ovviamente una lei che, se non ricordo male, nel primo romanzo non è ancora la moglie, i due vivono un amore lievemente illegittimo, comunque hanno una figlia che viene rapita e portata all'inferno, e i due organizzano nel finale mozzafiato del romanzo una spedizione di salvataggio all'inferno. Un vero e proprio viaggio attraverso i gironi e i demoni dell'inferno stesso per salvare loro figlia, la loro figlia. Bene, possiamo passare avanti, rimanendo nel genere di questo tipo di avventura, questo tipo di ambientazione, e possiamo fare una specie anche di introduzione generale alla problematica, perché pensate che c'è stato uno studioso molto serio, Sir James Frazer, che viene considerato il capostipite del concetto moderno di antropologia, che ha pubblicato un'opera epocale su, appunto, che è stata quella la base fondamentale dell'inizio degli studi antropologici, e che ha proprio a tema il concetto di magia. E Sir James Frazer, mi sembra il titolo si chiama Il ramo d'oro, la sua opera di riferimento, è un vero e proprio, non è un romanzo, è un'opera scientifica. Lo cito perché di fatto introduce le leggi fondamentali della magia, che sono delle leggi simpatetiche, sostanzialmente una legge di similarità, e le leggi di contatto. Cioè sostanzialmente l'idea che appunto sia possibile, attraverso la prossimità degli oggetti, attraverso opportuni rituali e così via, sfruttare questi principi di similarità, un po' alla voodoo, no? Il fatto della bambolina voodoo, che purché contenga qualcosa che è appartenuto al soggetto e sia fatta in maniera da assimilargli, può operare di fatto come se fosse, no, un simulacro sul quale le azioni che vengono compiute si ripercuotono sui malcapitati, in quel caso del voodoo. Questi concetti fondamentali, quindi queste idee di leggi di riferimento, sono poi appunto state sostanzialmente prese ad ispirazione in tantissime situazioni. Un romanzo che a me piace tantissimo, di un autore non molto noto, Christopher Stasheff, si intitola Stregone suo malgrado, ed ancora una volta è un mix di fantascienza, fantasy e questa idea che la magia possa seguire determinate leggi. L'incipit del romanzo di Stasheff è effettivamente della più pura fantascienza. C'è un astronauta in viaggio su un'astronave interstellare governata da un'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale fa qualche pasticcio con le coordinate, e l'astronave precipita su un pianeta dove comincia una sarabanda di avventure che ruotano appunto intorno a quest'idea del fatto che su quel pianeta, in quel mondo, le leggi della magia funzionano, e il fatto che il nostro protagonista sia caduto dal cielo con un'astronave lo fa scambiare per uno stregone suo malgrado. E comincia questa avventura nella quale lui riesce a scoprire che, applicando i principi metodologici della scienza, questa idea della ripetibilità, questo fatto di aver scoperto una legge e provare a riapplicarla in varie situazioni, gli rendono possibile diventare effettivamente uno stregone. Naturalmente c'è anche una bella storia e avventura d'amore. È un romanzo che conserva un tono abbastanza fresco, si alterna, per la verità, è un romanzo abbastanza lungo, ci sono anche un po' di punti più lenti e un po' di riflessioni parafilosofiche, ma complessivamente rimane estremamente interessante. Un grandissimo della fantascienza che abbiamo già citato in altre puntate di Fantascientificast, che è David Brin, ha esordito praticamente con la sua carriera di narratore con The Practice Effect, che è un romanzo basato sull'idea che appunto, ancora una volta, in determinate circostanze, in un determinato universo parallelo, no, le leggi della magia siano leggi scientifiche, e in particolare ce n'è una che è la legge appunto del contagio e dell'utilizzo, che si fonda sull'idea che un po' opposta a quella che è invece la nostra esperienza quotidiana, che quando lavori con qualcosa, che l'uso di qualcosa, invece di usurare l'oggetto stesso, lo rende sempre più adatto al compito che svolge. È un po' come se, se tu utilizzi un coltello per tagliare i salami, dopo un po' quel coltello diventa uno strumento magico in grado di affettare perfettamente tutti i salami dell'universo. Scusatemi questo paragone non particolarmente aulico, però è l'ora, insomma, c'è un po' di fame. Anche questo è un romanzo molto, molto, molto interessante e divertente. Finora mi sono mantenuto in un ambito in cui la magia effettivamente funziona, la magia è vera magia, ma non dimentichiamoci che un'altra famosissima legge della fantascienza è la legge di Clark, no? Che è quella che dice che in realtà qualunque tecnologia sufficientemente sofisticata e sufficientemente sviluppata può apparire magia agli occhi di qualcuno che invece è più indietro nella scala, diciamo, dell'evoluzione scientifico-tecnologica, no? E questa è sostanzialmente l'idea che la magia è una tecnologia così avanzata che noi non riusciamo a distinguerla e a interpretarla in quanto tale. Questa idea è applicata tante volte, forse il romanzo più famoso di tutti da questo punto di vista, anch'esso di due grandi della fantascienza, Larry Niven e David Gerrold, che abbiamo anche questi già citato su Fantascientificast, è Pianeta Stregato, che ripropone l'idea del naufragio su un pianeta, questa volta ribaltando un po' lo scenario, ancora una volta, molto simile come incipit della trama, se volete, a quella, al romanzo Stregone suo malgrado. Anche qui ci abbiamo un'astronave interstellare, anche questa volta il pilota è uno scienziato, è proprio un ricercatore, se non sbaglio un geologo, che precipita su un pianeta che invece è un pianeta, appunto, che sta in uno stadio un po' arretrato, come se fosse l'equivalente del nostro medioevo, ma nemmeno, diciamo addirittura premedioevale, e viene scambiato per uno stregone, dal momento che in quella situazione di quel pianeta di fatto è il periodo nel quale gli stregoni, diciamo l'uomo di scienza in fondo, è uno stregone. Pianeta Stregato è estremamente divertente perché ovviamente parte dall'idea che la magia, così come la stavamo citando prima, invece non esiste, è tutto basato sulla nostra normale percezione della scienza. Ma si scatena una lotta di gelosia tra lo stregone della tribù presso la quale è precipitata l'astronave, e anzi non precipitata, l'astronave in questo caso a terra sostanzialmente, ed è proprio da questa gelosia che scatta tra lo stregone del villaggio e il nostro ricercatore scienziato che deriva tutta la storia del romanzo stesso, in quanto lo stregone riesce con le sue magie di fatto a sabotare l'astronave dello scienziato, la quale esplode, il nostro scienziato si ritrova solo sul pianeta ed è costretto a sua volta, per sopravvivere, a improvvisarsi stregone. Pianeta Stregato è un altro romanzo molto divertente, molto interessante, in cui appunto questo tema che stiamo trattando viene riproposto in questa chiave un pochino differente. L'idea di una tecnologia che si è trasformata in magia è presente in un altro ciclo famosissimo, che è il ciclo della Terra Morente di Jack Vance. Mm-hmm. Jack Vance è un altro grandissimo della fantascienza, sì, e del fantasy. Abbiamo citato per esempio il suo ciclo dei Principi Demoni, no?
Che penso che sia un autore fra i tuoi preferiti, vero Massimo?
È uno, del mio pantheon personale, sì, hai ragione, è uno scrittore che io veramente ammiro tantissimo e mi affascina per la sua capacità di essere dettagliatissimo però di non annoiare, no? È uno di quelli...
E che mi è attaccato anche...
ed è anche lo scrittore a cui è dovuto il sistema di magia di Dungeons and Dragons, è ispirato alla magia di Vance nei suoi libri.
Fantastico. Questo è il ciclo della Terra Morente, è proprio un ciclo nel quale l'ipotesi è che siamo nel periodo finale di vita del nostro sistema solare, il sole si sta spegnendo, la Terra sta morendo. In questa ambientazione un po' cupa, la magia a tutti gli effetti è il risultato di una incredibile evoluzione tecnologica avvenuta nel corso dei millenni, e quindi fondamentalmente l'autore suggerisce continuamente che quello che oggi è magia, quello che nell'ambientazione contemporanea del romanzo è magia basata su rituali, sulla ripetizione di determinate pratiche, determinate parole secondo canoni molto rigidi, in effetti non è nient'altro che l'esito finale di tecnologie estremamente sofisticate di cui si è persa la memoria. Quindi anche questo, diciamo, come vedete, è uno sviluppo di questa idea fondamentale.
Tra l'altro,
che la magia possa seguire le leggi della scienza. Scusami.
C'è un gioco di ruolo uscito non tanto tempo fa, che è ispirato non di più, ma ancora di più a questa teoria, che è Numenera, la cui idea di base è che quello che stai giocando è il nono mondo, ci sono state 8 civiltà prima di te, che sono arrivate al culmine della loro sapienza tecnologica, poi o se ne sono andate o si sono estinte.
La teoria del palloncino.
Nessuno è più in grado di vedere e capire che cosa sono le nanomacchine, però sostanzialmente fanno quello che farebbe un mago dei racconti, per cui puoi usarle per modificare il mondo intorno a te, viene vista come magia, ma sono i reperti tecnologici di questi 8 mondi precedenti.
Scusami Claudio, ma è ambientata, questo universo qua è ambientato sulla Terra o su un pianeta non ben precisato?
È ambientato sulla Terra, ma in 1 miliardo di anni avanti nel futuro.
Eccoci, okay. Vedi che tornano queste grandi ispirazioni.
Sì.
Questo fantastico,
bellissimo. Dunque, allora, io posso continuare ancora per almeno un paio d'ore, ma penso che ormai abbiamo capito il tempo si sta esaurendo. Voglio concludere alla grande con un altro dei miei grandissimi, degli scrittori che stanno nel mio cuore, che è Fritz Leiber, che ha scritto questo romanzo che si intitola in inglese Conjure Wife e che è stato tradotto in italiano, credo, Brucia, strega, brucia o qualcosa del genere. Ombre del male, scusatemi, ecco che ho ritrovato la nota che mi ero preso, è stato tradotto Ombre del male, è stato edito sia dalla Nord che nella collana di Urania, che ancora una volta è una variazione sul tema, questa volta c'è ancora l'incontro tra la scienza e la magia, e il tentativo, diciamo, da parte della scienza di dire che la magia non esiste. Questo incarnato in un matrimonio, uno scienziato sposa una donna e scopre, conjure wife, scopre che la moglie è una strega, si accorge che è una strega perché, sai, trova, che so, sul suo tavolo di toiletta trova una fialetta contenente dei capelli, però che sono, cioè, sai, quelle tipiche, appunto, no,
pozioni
delle, allora prova a convincere la moglie, dice no, ma guarda, la magia non esiste, quindi sei tu che ti sei suggestionata, che ritieni che poi facendo questi, che è un fatto tutto psicologico, insomma. Da qui parte una storia bellissima. Leiber è un altro di questi scrittori che riesce a mischiare ironia, avventura in una maniera veramente sofisticata. Parte un'avventura, una storia bellissima nella quale infatti lo scienziato di fatto scopre che la magia esiste e come, convince la moglie a rinunciare ai suoi poteri e immediatamente viene bersagliato da una serie di catastrofi perché scopre che in effetti di streghe ce ne sono tante e che si fanno la guerra l'un l'altra, e che il fatto che la moglie abbia rinunciato ai propri poteri li espone alla catastrofe totale, perché tutte le streghe che in precedenza si combattevano, no, e che la moglie era una strega molto potente, adesso sono libere di fare del male a lei e a lui nel più catastrofico dei modi. E da qui parte un'avventura estremamente simpatica, interessante, divertente, un romanzo che degnamente conclude questa grande carrellata. Cliffhanger. C'è un altro aspetto che possiamo esaminare a partire da questo punto di vista, che è il connubio fantascienza, magia, religione.
Questo vi sarebbe interessante.
Ho già citato uno scrittore, un romanzo che è di fatto uno dei capolavori in questo settore, lo uso per fare appunto il cliffhanger, James Blish, che abbiamo citato per La guerra al grande nulla, e che invece concludo qui con il suo romanzo Pasqua Nera, Black Easter, che finisce con l'Armageddon, quello vero, cioè
quello dell'Apocalisse.
Con l'Apocalisse, con l'invasione, con l'inferno che si riversa sulla terra perché Dio è morto. E a partire da questo, quindi in una delle prossime puntate, in uno dei nostri prossimi appuntamenti, così come adesso abbiamo fatto questa bella carrellata di romanzi di fantascienza magici, parleremo dell'altra ambientazione molto interessante, che è quella di romanzi di fantascienza che esplorano questa dimensione religiosa dell'universo.
Perdonami Massimo, una piccola curiosità tra l'altro. Prima hai citato Larry Niven. Larry Niven, quando ne avevamo parlato, ti ricordi a suo tempo del ciclo, quello del esatto,
il ciclo dei burattinai.
E poi dall'altro abbiamo praticamente c'è stato nella serie animata di Star Trek, che è quella famosa serie sostanzialmente che era uscita dedicata sostanzialmente ai bambini, però sostanzialmente era pescava a i scrittori di fantascienza diciamo di un certo livello, fra cui anche Larry Niven. Larry Niven ha sceneggiato La bellezza di 5 episodi, fra cui uno che si intitolava Le magie dei Megastu, dove praticamente compare Satana, che sostanzialmente, e l'Enterprise viene, come dire, trasportata in una sorta di universo parallelo dove diciamo le leggi della fisica sono sostituite dalla magia.
Visto? L'ho detto io che è un tema questo interessantissimo, perché effettivamente, guarda, come c'è già successo con altri argomenti, se uno si studia un po' il settore vede che i grandissimi della fantascienza in quantità abnorme si sono cimentati con quest'idea in tanti modi, in tante maniere. In particolare, in questi molti dei romanzi che ho citato, in particolare nel primo, c'è anche una cosa bellissima, che attraverso questo incrocio tra scienza e magia, gli autori trovano, in particolare Paul Anderson, trova il modo di fare satira sulla nostra società contemporanea. Per esempio, in Operazione Caos, sai qual è la punizione per i peccatori veramente incalliti? Ricordati che, come ho detto, è un universo nel quale l'esistenza di Dio è dimostrata scientificamente, quindi non ci sono dubbi.
Non oso immaginare.
Vengono rinchiusi in diciamo minuscole scatolette di latta con le ruote, le quali vanno a passo lentissimo in mezzo a quello che, diciamo, possiamo chiamare un traffico pieno di smog.
Le famose sardomobili.
Le sardomobili.
Ti ricordi la pubblicità della Vespa? Le sardomobili, mamma mia.
E quella è la punizione per i peccatori incalliti.
Massimo, penso che né Claudio né Matteo erano ancora nati.
No, infatti non ho idea di che cosa stiate dicendo.
Stavo immaginandomi delle sardine dentro le automobili, ma
no, ma infatti l'idea era quella. Il sardomobile era la citazione della vecchissima pubblicità della Vespa.
C'era appunto questa idea, ma non vi è mai capitato di restare bloccati nel traffico per due ore, tre ore? Non so a Milano se succede.
Qui succede.
Immagina di essere in una macchina molto piccola, di essere sotto un sole cocente, di essere su una strada colma dello smog di milioni di altre macchine molto piccole, tutte incastrate, tutte bloccate lì ferme. Noi qui al sud, in particolare a Napoli, abbiamo
le famose rotonde napoletane a doppia spirale.
Fantastico, l'ingorgo a doppia croce uncinata. Che si può risolvere in un solo modo: deve venire l'elicottero a prelevare, a sbloccare una macchina, perché se non levi almeno una macchina dall'incrocio non c'è modo di andare avanti. Ecco.
Una sorta di Tetris andato a male.
E Paul Anderson, giustamente nel 1971, considerava questo un giusto modo di torturare, di punire i peccatori più incalliti. Insomma, sono romanzi veramente tutti molto divertenti, molto belli. vale la pena di farsi questa scorpacciata di fantamagia, di scienza, di fantascienza magica.
A questo punto, lo diciamo adesso, Massimo, converrà a questo punto opzionarti magari anche per una seconda parte, perché visto che l'argomento è talmente vasto, talmente variegato,
Io ho presentato,
possiamo ritornarci non immediatamente, ma in un prossimo futuro sull'argomento, con una sorta di seconda parte di questa puntata.
Sì, segniamoci, questa parte era quella un po' più divertente, quindi i romanzi che hanno una vena ironica, parodistica, eccetera, eccetera. C'è un filone, cioè in questo filone c'è tutta una serie di romanzi un po' più seriosi, un po' anche più stilosi, che quindi vale la pena lo stesso di leggere con piacere.
Okay, portare un attimino a la nota sulla tua ottima memoria circa il premio Hugo,
perché
avevi perfettamente ragione. Nel 2001 ha vinto Harry Potter e il calice di fuoco il premio, mentre l'anno precedente il prigioniero di Azkaban era stato tra i nominati.
Visto, io mi ricordo che in quell'anno 2001 ho quasi deciso di abbandonare la fantascienza.
E tra l'altro lo stesso anno...
Poi mi sono ricreduto, ho detto guarda, non è vero, era un pregiudizio.
Ma deve essere stato un momento, perché sempre nel 2001 uno tra i nominati era Martin con A Storm of Sword, se non sbaglio.
Hai visto? È chiaro, quindi, appunto c'è questa commistione tra...
Appunto, faccio un po' fatica a vedere la commistione su Martin, però vabbè.
Sì, ok.
Ma soprattutto perché sotto c'era l'equazione di Dio, ad esempio, di Sawyer, che quindi, vabbè.
Massimo, una cosa, secondo te, tipo una sorta di piccolo spoiler, ma le guide del tramonto di Clark si potrebbe far entrare in questo, o più verso lato religioso, secondo te?
È più un lato religioso, anche perché poi il romanzo di Clark, mi pare che ne abbiamo anche parlato.
Sì, ne abbiamo parlato. Vegana, sì.
È diviso in due parti, una parte di hard sci-fi dove c'è questo colpo di scena, vabbè che ormai lo sanno tutti, ma comunque noi non lo diciamo, che poi in qualche maniera poi quindi richiama il mitologico, però poi la seconda parte è un'esplorazione sul senso ultimo dell'universo, sul ruolo dell'umanità, quindi sfuma più nel religioso che nel di magia, così come oggi l'abbiamo interpretata non c'è niente proprio.
È più sì,
sfuma, invece è un romanzo che almeno ha una pretesa metafisica, anche se il grande Jack Sadol, a cui io mi ispiro sempre con la sua storia della fantascienza, ebbe a dire che Clark, diciamo, tutto poteva fare tranne che scrivere metafisica.
Ecco, sì, infatti.
Non è vero, a me è piaciuto, eh. Sta per uscire il film, è già uscito.
Allora, era uscita, c'era questa sorta di trailer, tra l'altro abbastanza esteso, che dovevano fare una sorta di miniserie Sci-Fi Channel,
ok.
Però dopo non se ne saputo più niente. Sai, dopo le figuracce, beh, non so se facciamo una piccola nota diciamo di cronaca fantascientifica, tenendo conto del fatto che avete visto che hanno spostato più in là l'uscita di Star Trek Discovery. Non vorrei anche che sia stato, sai, hanno provato a buttare lì, avere una sorta di riscontro dal pubblico, e poi magari la serie non sia mai stata prodotta o entrata in, come si chiama, c'è il termine tecnico che praticamente...
In sospensione,
esatto, bravo. Però io, oltre il trailer, non ho più visto niente.
Va bene, terremo d'occhio l'orizzonte degli eventi.
Bene, Massimo, per adesso ti ringraziamo.
Come sempre, un caro saluto a tutti e speriamo di rivederci presto su queste frequenze fantascientificastiane.
Ok, grazie, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.